Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Vi saluto da Gerusalemme, da Betania, con le speranze, se non di una pace ancora, ma almeno della tregua. Ecco, preghiamo per la Terra Santa, anche perché si possano riempire di nuovo le strade di Gerusalemme, della Terra Santa, della Palestina e di Israele, dei pellegrini. E dopo aver trattato negli scorsi episodi dell'episodio del Getsemani e dell'arresto di Gesù presso il Getsemani o nel giardino, anche secondo il Vangelo di Giovanni, oggi e nei prossimi episodi vorrei fare un passo indietro, cioè penso che valga la pena approfondire l'ultimo meraviglioso discorso di Gesù Cristo durante la cena, l'ultima cena in un contesto pasquale, secondo il Vangelo di Giovanni, dal capitolo 13 al capitolo 17. Ovviamente non commenterò come al solito tutto il Vangelo, ma in particolare quelle espressioni che alla luce del sottofondo ebraico e greco si possono particolarmente illuminare, e anche non tratterò del luogo santo del Cenacolo perché ho dedicato in varie puntate scorse approfonditamente questo luogo santo, che è il più santo insieme al Santo Sepolcro e al Golgota per noi cristiani. Il 13° capitolo del Vangelo di Giovanni si apre con un versetto che è molto denso ed è anche una frase abbastanza lunga, ecco, che vorrei ora ricordare e proclamare. Dice: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. L'autore del quarto Vangelo, del Vangelo di Giovanni, ci fornisce subito una nota temporale prima della festa di Pasqua, anche se non è troppo precisa, però ci permette di riconoscere nella Pasqua ebraica il contesto di quanto sta per accadere. Attenzione che questa frase non significa direttamente che non era la Pasqua ebraica, il fatto che dice Giovanni prima della festa di Pasqua. In realtà questo prima della festa di Pasqua si può riferire al fatto che Gesù sapeva che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre già prima della festa di Pasqua. Quindi, diciamo, non si esclude che, poi lo vedremo più avanti se avremo tempo, diciamo, la questione cronologica, che è una questione abbastanza delicata. Comunque il Vangelo di Giovanni non fa un riferimento diretto alla data della cena di Pesach, della Pasqua ebraica, che si celebrava dopo il tramonto del 14 di Nissan, il giorno in cui avveniva l'immolazione dell'agnello nel Tempio di Gerusalemme, e poi all'inizio del 15 di Nissan, perché il giorno ebraico di festa comincia con la sera. Comunque, certamente, come ho detto, si tratta di una cornice subito, fin dall'inizio, ecco, di questo racconto che copre vari capitoli, tutto si inquadra nella festa di Pesach, della Pasqua ebraica. Quindi in questo versetto la Pasqua è messa in relazione in modo esplicito con l'ora di Gesù, che non a caso diventa, in modo più specifico, come abbiamo ascoltato in questo versetto, l'ora di passare, in greco hina metabe, da questo mondo al Padre. Cioè sono gli stessi termini che usa l'evangelista a orientarci verso questa interpretazione, perché il verbo metabaino, il verbo greco metabaino che qui si usa, che significa passare, potrebbe alludere alla radice ebraica pasach, che significa zoppicare, barcollare, saltellare, quindi passare o anche passare oltre. Infatti, per il popolo ebraico, Pesach consiste essenzialmente nel passare oltre le case degli israeliti da parte di Dio, il che consente il passare oltre il Mar Rosso, quindi il passaggio del Mar Rosso da parte del popolo che esce definitivamente dalla schiavitù per iniziare nel deserto il suo cammino di libertà. È significativo che il libro dell'Esodo usi, per indicare questo passare oltre dell'angelo sterminatore sopra le case degli israeliti e il risparmiare i primogeniti di Israele, è significativo che il libro dell'Esodo, dicevo, faccia uso proprio del verbo Pasach. Cioè, che significa Pesach, Pasqua, originariamente? Esprime l'idea di risparmiare, salvare, proteggere, quindi redimere. E qui vediamo subito un collegamento tra la redenzione nell'Antico Testamento e la redenzione compiuta da Cristo, ossia tra il passaggio del popolo dalla schiavitù alla libertà nell'Antico Testamento e quello di Gesù, dalla morte alla vita, questo passaggio che culmina con il suo ritorno al Padre, come abbiamo ascoltato, e quindi con la sua entrata nel cielo, la vera terra promessa. È interessante che già il grande esegeta ebreo Filone, ebreo ellenista, in vari punti delle sue opere fa riferimento proprio all'etimologia ebraica, cioè al significato originario di questo verbo Pasach. E Filone interpreta il rituale della Pasqua e l'evento dell'Esodo in chiave allegorica e spirituale. Cioè, per Filone, il passaggio che lui chiama diabasis, il passaggio che avviene nella Pasqua, è quello dell'essere creato e corruttibile a Dio, e anche dall'obbedienza alle passioni alla contemplazione delle virtù, e ancora dalle passioni alla gratitudine verso Dio Salvatore. Vedete l'interpretazione spirituale che già c'era ai tempi di Gesù, perché Filone è praticamente contemporaneo di Gesù Cristo. Per Filone la Pasqua è una purificazione dell'anima. Interessante poi anche riferimento a ciò che segue questo versetto, lo vedremo, la lavanda dei piedi. La Pasqua infatti per Filone è la festa in cui, cito, l'intera nazione, l'intero popolo di Israele è consacrato e officia nell'offerta del sacrificio. Infatti Filone nota una cosa interessantissima, che nel banchetto pasquale ebraico ogni casa assume il carattere e la dignità di un tempio, diventa un tempio domestico, e continua, in cui gli ebrei consumano l'agnello pasquale essendo tutti debitamente purificati con sacre abluzioni. E sapete che nella Pasqua ci si cinge i fianchi, questo è richiesto dal libro dell'Esodo, tanto che Gesù, molto interessante questo, prima di fare questo segno stupendo della lavanda dei piedi, dice che depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Anche lui si cinge, perché in Esodo 12 si dice agli ebrei, al popolo ebraico, che devono celebrare la Pasqua con i fianchi cinti. E secondo Filone di Alessandria, il cingersi i fianchi simboleggia l'essere pronti al servizio. O ancora, lui lo interpreta allegoricamente, spiritualmente, il mantenere le passioni o gli appetiti sotto controllo, cioè essere vigilante. Ecco, allora, anche se l'ultima cena di Gesù Cristo con i suoi è una radicale novità, però vari elementi di quelli che ora ho appena ricordato possono essere accostati al Vangelo di Giovanni. Ad esempio, ecco, si dice all'inizio del capitolo 13, la Pasqua è presentata come il passaggio di Gesù da questo mondo al Padre. Poi un'altra somiglianza è questa purificazione, che non è solo materiale, non sono solo abluzioni di acqua, ma soprattutto, dice già Filone, una purificazione spirituale, e quindi, diciamo, il celebrare quello che si chiama il banchetto puro. Poi abbiamo visto il cingersi i fianchi, lo dice Filone, lo dice l'Antico Testamento, ma Gesù si cinge i fianchi e questo è interpretato già da Filone come servizio. E poi certamente la consacrazione. E Filone fa riferimento alla consacrazione e il Vangelo di Giovanni chiaramente esprime la consacrazione di Gesù al Padre affinché i suoi discepoli siano consacrati e consacrati nella verità. Quindi nel Vangelo di Giovanni, nel quarto Vangelo, l'ora di Gesù non è altro che la sua Pasqua, l'ora del suo passaggio, che si compie nell'amore ai fratelli. Avendo amato i suoi nel mondo, che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E qui c'è un'espressione greca di grandissimo interesse, eistelos, che significa, ed è tradotto normalmente fino alla fine, però meglio si potrebbe tradurre fino all'estremo, fino alla consumazione o al compimento pieno. Cioè, come se l'amore ai suoi fosse, e lo è, il coronamento del suo tornare al Padre. Questo amore che condensa tutta la missione di Gesù Cristo raggiunge il suo culmine, come sappiamo, nel momento della morte di Gesù in croce, quando pronuncia le sue ultime parole. Secondo Giovanni, le ultime parole di Cristo sono Tetelestai, tutto è compiuto, e nella Vulgata è tradotto proprio consummatum est. Interessante, Giovanni, per esprimere in greco questo concetto, impiega un verbo che proviene dalla stessa radice da cui proviene il termine telos, fino all'estremo, fino alla consumazione, fino al totale compimento, e per questo Gesù muore dicendo: tutto è consumato, tutto è compiuto, è l'estremo dell'amore e quindi della gloria. Ecco, una cosa che voglio ricordare è che in questo capitolo, in questo versetto che abbiamo proclamato, Giovanni 13:1, comincia il cosiddetto libro dell'ora o della gloria, della glorificazione di Gesù. Il Vangelo di Giovanni è diviso in due grandi parti: la prima parte è il libro dei segni, i sette segni che compie Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni, ovviamente inframmezzati da catechesi, da parole, da discorsi di Gesù, e poi il libro della gloria, dell'ora, e quindi anche, che poi culmina nella passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Durante la cena Gesù compie un gesto impressionante, memorabile, meraviglioso, la lavanda dei piedi che rivela profondi significati e molteplici significati. Attenzione, non indica solamente una cosa. E vorrei proclamare appunto il seguito del Vangelo. Giovanni 13:2: durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro, il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Quindi, in primo luogo, come abbiamo ascoltato, Gesù si cinge i fianchi prima di lavare i piedi dei suoi discepoli. Si tratta di un gesto altamente evocativo all'interno del contesto pasquale. La Pasqua, infatti, è un passaggio pieno di attesa, con il quale si intraprende senza esitazione un cammino che ha come traguardo finale entrare nella terra promessa e servire Dio. e per esprimere questa attesa il popolo di Israele era chiamato a vivere la notte pasquale che precedeva l'uscita dall'Egitto con, dice il libro dell'Esodo al capitolo 12, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi e il bastone in mano. Quindi, diciamo, questo fatto che Gesù si cinge le vesti rimanda, oltre che alla Pasqua, anche alla dimensione del servizio, perché lavando i piedi dei discepoli Gesù Cristo umilia se stesso, dice la lettera ai Filippesi, svuotò se stesso, compie l'atto tipico di uno schiavo o comunque di qualcuno che è sottomesso. E in questo ci viene in aiuto la tradizione rabbinica. Abbiamo un Midrash antico, di epoca tannaita, noi diciamo, cioè che risale ai maestri prima del III secolo, quindi antico, e parla del rapporto tra un servo ebreo e il suo padrone ebreo. E dice così, e cito, si tratta della Mechilta del Rabbi Ishmael, un Midrash che si chiama così, dice. Il testo, non gli laverà i piedi. Si fa riferimento appunto al rapporto tra un servo e il suo padrone ebreo. Non gli laverà i piedi, né gli allaccerà i sandali, né gli porterà vasi al bagno, non gli cingerà i fianchi quando va per una salita, né lo porterà su una portantina o una lettiga come fanno gli schiavi. Ciò si ricava dal passo quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, nessuno domini sull'altro con durezza. Ma per il figlio e per il discepolo ciò è lecito. Interessantissimo, cioè dice uno schiavo ebreo non può lavare i piedi al suo padrone ebreo, è troppo umiliante. Ma continua, ma per il figlio e per il discepolo questo è lecito. Interessante, perché Gesù, che è il maestro e il servo, si abbassa a lavare i piedi dei suoi discepoli, non solo i suoi discepoli, li chiamerà. Poco dopo, in Giovanni 13:33, tecnia, cioè figlioli o figli. Ecco, sappiamo poi che durante la cena pasquale vi erano delle abluzioni rituali da compiere, era un rito di purificazione che si doveva fare prima di assumere il pasto, per preparare il fedele, renderlo puro, in modo che potesse entrare alla presenza del Signore nella liturgia. Quindi qui abbiamo certamente una continuità, però ovviamente il segno di Gesù Cristo dà un nuovo senso al rito. Lo comprendiamo in questo dialogo che abbiamo ascoltato tra lui e Pietro, perché di fronte all'atto di umiliazione del suo maestro, Pietro si rifiuta di lasciarsi lavare i piedi da lui. Guardate com'è irruento, molte volte, ecco come non può accettare certi segni che fa Gesù Cristo. Interessante perché nei sinottici, cioè in Matteo, Marco e Luca, Pietro si oppone agli annunci della passione, non può accettare la passione, la sofferenza di Cristo, la sua umiliazione. Ma Gesù Cristo lo avverte, lo ammonisce dicendo: se io non ti lavo, non avrai parte con me. Interessante questa espressione, prendere parte, cioè partecipare alla vita del Messia. Per partecipare a questa vita nuova che porta il Messia, che porta Cristo, è necessario lasciarsi lavare i piedi da Lui. Lasciarsi, potremmo dire, anche costantemente perdonare, lavare, purificare, un'esperienza che Pietro dopo poco farà dopo il suo rinnegamento. E dopo Gesù Cristo specifica: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti, alludendo probabilmente alla mikvah, al bagno di purificazione rituale ebraico, certamente, ma che poi si compie nel battesimo. Ed è illuminante quello che scrive Joseph Ratzinger, che riconosce in queste espressioni dei riferimenti a due momenti fondamentali della vita del cristiano. Il primo è appunto il battesimo, mediante il quale il credente, noi siamo incorporati in Cristo e iniziamo una nuova vita, una seconda nascita. Il secondo momento è la necessità di ricevere costantemente il perdono per le nostre cadute, perché noi battezzati, noi cristiani, nel corso del nostro cammino di fede rischiamo in ogni momento, per così dire, di sporcarci i piedi, e non solo. Rimaniamo sempre peccatori, abbiamo bisogno della confessione dei peccati, di Gesù Cristo che ci lava i piedi, diciamo così, cioè ci purifica da ogni iniquità. Ma non solo, il segno della lavanda dei piedi è anche un esempio. Diciamo che questo lo dice chiaramente Gesù Cristo, un esempio nel senso di un'icona, qualcosa, ecco, che i discepoli ricevono come una grazia, ed è un'icona che rimane in eterno, perché dice Gesù Cristo: se io, il Signore, il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri, vi ho dato l'esempio. Questo perché ogni discepolo è chiamato, noi siamo chiamati come discepoli a ricevere questa grazia da Gesù Cristo e ad assumere, a conformarci, essere trasformati per la sua grazia in Lui, in modo che possiamo, come Cristo, donare noi stessi, servire umilmente l'altro, essere disposti a perdonare, sperimentando così, quando osserviamo questo comando di Cristo, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, ecco, sperimentando la beatitudine. Infatti termina la lavanda dei piedi dicendo: sapendo queste cose sarete beati, felici, se le metterete in pratica. E poi ci sono altre possibili evocazioni simboliche che non vanno scartate. Per esempio, la lavanda dei piedi ha certamente un riferimento al sacerdozio, perché nell'Antico Testamento, per essere istituiti sacerdoti, bisognava lavarsi in modo rituale. I sacerdoti, nel momento in cui vengono istituiti sacerdoti, devono lavare piedi e mani prima di entrare nella tenda del convegno, cioè alla presenza di Dio. E ecco, interessante l'espressione che si usa nel Vangelo di Giovanni: avere parte, non avrai parte, perché questo può alludere ai sacerdoti, in particolare ai leviti. Si ripete in vari testi che la parte di eredità, l'unica parte di eredità dei leviti è il Signore, per questo non devono avere una terra, un'eredità, perché la loro eredità, la loro parte è il Signore. Per questo Gesù dice a Pietro: se io non ti lavo i piedi, tu non avrai parte con me in questa terra paradisiaca celeste, che è l'unione con Cristo. Poi un altro riferimento, un altro simbolismo è certamente quello eucaristico, perché il Vangelo di Giovanni non narra l'istituzione dell'eucaristia come fanno Matteo, Marco e Luca, e poi anche San Paolo riporta le parole dell'ultima cena. Ma la lavanda dei piedi, diciamo, prende il posto dell'istituzione dell'eucaristia, cioè è come atto di amore e donazione, che poi è significato per eccellenza e poi anche sacramentalmente, ma realmente, dal pane e dal vino. Quindi certamente questo ha un significato eucaristico di donazione totale di Gesù Cristo, della sua discesa, del suo donarsi totalmente ai discepoli, ciò che eminentemente è espresso nell'eucaristia. Poi c'è anche, attenzione, un simbolismo sponsale, perché lavare i piedi di un uomo era prerogativa della sposa. Interessante questo. E diciamo, è un simbolismo anche sponsale. Per esempio, c'è un apocrifo che si chiama Giuseppe e Asenet, in cui Asenet, la moglie di Giuseppe dell'Antico Testamento, insiste per lavargli i piedi, suo sposo. E perché lo fa? Come un segno che hanno parte l'uno con l'altro e sono una cosa sola. Ecco anche qui la vera parte. Cito questo bellissimo testo apocrifo dell'Antico Testamento: Giuseppe sedette sul seggio di suo padre Potifera e Asenet recò acqua per lavargli i piedi, ma Giuseppe le disse: venga una delle tue vergini e lavi i miei piedi, cioè lo faccia una schiava. Asenet gli rispose: no, mio signore, poiché le mie mani sono le tue mani e i tuoi piedi sono i miei piedi, e nessun'altra donna laverà i tuoi piedi. Così ella prevalse su di lui e gli lavò i piedi. Allora Giuseppe le prese la mano destra e la baciò, e Asenet gli baciò il capo. Qui chiaramente il lavare i piedi, perché la sposa lavava per amore, piedi dello sposo, e ovviamente non era escluso viceversa, evidentemente, ma è un segno di amore sponsale. Le mie mani sono le tue mani, i tuoi piedi sono i miei piedi. E ecco, è una unità profonda. Ovviamente si tratta di un simbolismo sponsale, in questo caso spirituale, certamente. E poi non dimentichiamoci che può avere anche un significato sacrificale, perché non va, diciamo, dimenticato che le zampe delle vittime sacrificali devono essere lavate secondo l'Antico Testamento. E Filone interpreta queste prescrizioni del lavaggio delle zampe delle vittime sacrificali con riferimento all'uomo spirituale. Dice praticamente che il fatto che i piedi della vittima sacrificale siano lavati significa che non dobbiamo più camminare sulla terra, ma levarci in alto, perché l'anima dell'uomo devoto a Dio, ardente di verità, balza verso l'alto e ascende dalla terra al cielo, percorso che fa Gesù Cristo da questo mondo al Padre. E dice Filone: è portata da ali così. Ecco, l'anima del credente attraversa l'immensità dell'aria ed è bramosa di muoversi all'unisono con il sole, la luna e tutto il resto della più sacra e armoniosa schiera degli astri. Ecco, addirittura sperimenta questa armonia con l'universo. Vedete allora quanti significati, e questo è tipico, cioè è tipico del simbolo, questo gesto, questo segno storico della lavanda dei piedi è un simbolo, evoca moltissime realtà, una non esclude l'altra. Bene, adesso facciamo una breve pausa musicale, grazie. Bene, stiamo trattando della lavanda dei piedi nel Cenacolo e abbiamo visto vari riferimenti all'Antico Testamento come sfondo della lavanda dei piedi, e tra questi un riferimento non va trascurato. Perché dopo la lavanda dei piedi e l'uscita di Giuda dalla comunione d'amore con Gesù, alla notte, si dice, lo commenteremo, che era notte, e ecco, Gesù, dopo questo evento di Giuda che esce dalla comunione d'amore ed entra nella notte, nelle tenebre, Gesù afferma che è giunta ora l'ora, cioè è giunta adesso l'ora della sua glorificazione, e per ben 5 volte in questi versetti si usa il verbo doxazo in greco, glorificare. E cosa significa glorificazione? Perché varie volte, specialmente in questi capitoli, l'ho già detto, Gesù parla della sua glorificazione, il figlio dell'uomo è stato glorificato. Questo linguaggio è preso dall'Antico Testamento, in particolare dal libro del profeta Isaia, in particolare Isaia 33:10, dove il Signore stesso dice: ora sarò glorificato, ora sarò innalzato. E questo è molto importante per il Vangelo di Giovanni, come sfondo del Vangelo di Giovanni, perché per Giovanni la croce è l'elevazione di Gesù, non solo alla croce, ma in alto, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. La croce è già glorificazione, già gloriosa. A sua volta Isaia riprende il tema della glorificazione in Esodo, in particolare in Esodo 14, il passaggio del mare. In questo evento del passaggio del mare, di cui si fa memoriale nel Pesach, nella Pasqua ebraica, Dio ha dimostrato la sua gloria, si dice, e gli egiziani hanno saputo che egli è l'Io sono. E ora, nella sua Pasqua, il figlio dell'uomo, Gesù Cristo, è glorificato, ma attenzione, non più a spese dei suoi nemici, ma perfino a favore del suo nemico, Giuda. E questo si vede attraverso la lavanda dei piedi, perché? perché Gesù lava i piedi anche al nemico. E questo particolare è evidenziato dalle parole di Gesù, che dopo aver lavato i piedi di tutti i suoi discepoli, compreso Giuda, dice: non parlo di tutti voi. Sta parlando che non tutti sono puri. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Quindi nel momento in cui Giuda alza il calcagno, qualcosa di tragico, di drammatico, contro Gesù Cristo, lui lava questo calcagno, lava i suoi piedi. Ecco, come già ho detto, quindi a questo segno meraviglioso della lavanda dei piedi segue subito l'annuncio del tradimento di Giuda, a causa del quale Gesù si sente profondamente turbato. Giovanni 13:21, dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. A questa domanda il discepolo prediletto o amato si reclina sul suo petto. E, ecco, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù e all'invito di Simon Pietro si reclina sul petto di Gesù e gli chiede: Signore, chi è? E dopo di questo, di fronte a questa domanda del discepolo amato, Gesù Cristo indica l'identità di colui che lo tradisce, di Giuda, attraverso un gesto che apparentemente è enigmatico. Cosa fa? Prende un boccone, lo intinge e lo dà a Giuda. E si dice in Giovanni 13:27 che dopo il boccone Satana entrò in lui. Cosa significa? Alcuni forse dicono: ma che vuol dire che Gesù dà questo boccone e poi entra Satana? Com'è possibile che Gesù Cristo gli dà questo boccone e dopo questo boccone entrò Satana in lui? Dobbiamo capirlo bene, e questo si capisce molto bene alla luce dell'ambiente semitico, e noi l'abbiamo sperimentato qui, specialmente nell'ambiente arabo. È tipico nella cultura semitica, in particolare in quella araba, per onorare le persone più amate, per esempio i familiari e soprattutto gli amici più intimi, cosa si fa? Si intinge il boccone. Alcune volte gli arabi addirittura fanno qualcosa di meraviglioso, perché sono esperti, diciamo, nell'accoglienza. Sbucciano la frutta, per noi forse è un po' strano, però, e la danno in mano, ti danno un boccone in mano, alcune volte perfino in bocca, a me anche mi è capitato. Ecco, il boccone intinto non si offre solo nella mano, ma addirittura si porge direttamente in bocca, è un segno di amore immenso. Gesù sta dicendo a Giuda che lo ama e lo considera come un suo intimo amico, uno dei suoi. Però allo stesso tempo lo sta anche ammonendo, richiamandosi al Salmo 55, con cui l'orante riconosce amaramente che il suo compagno e il suo intimo amico si è trasformato paradossalmente in suo nemico. Infatti si dice nel Salmo 55:14, una frase molto forte che fa riferimento, dice, leggo dal versetto 13: se mi avessi insultato un nemico lo avrei sopportato, se fosse insorto contro di me un avversario da lui mi sarei nascosto, ma sei tu mio compagno, mio amico intimo, legato a me da dolce confidenza. Ecco, la reazione di Giuda, interessante, dimostra di aver compreso bene il gesto del maestro. Cioè, davanti a questo segno di amore estremo, abbiamo detto che li amò eistelos, fino alla fine, fino al traguardo, fino all'estremo, all'estremo limite dell'amore, Giuda non può sopportare questo amore estremo, e per questo, sapete, questo capita quando una persona odia un'altra, e se quest'altra persona gli fa un gesto di amore, un regalo, una manifestazione di amore, molte volte reagisce in modo contrario. Ecco come, ecco, E così è praticamente. E Giuda decide di andare a compiere subito quanto progettato, ormai aveva già deciso di tradirlo e non sopporta questa divisione interiore che gli provoca lo stare alla sua presenza, essere oggetto di un amore così immenso, infinito. Ed è impressionante, dopo che Giuda esce in quel momento della massima oscurità, si dice chiaramente ed era notte, tutto il Vangelo di Giovanni è una continua lotta tra luce e tenebre, per questo quando esce, dice Giovanni 13:30, egli preso il boccone subito uscì ed era notte. Questa è una frase drammatica, è la notte del tradimento. E proprio in questo momento della massima oscurità, Gesù afferma: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Questo perché l'ora è presente in tutti i fatti ordinati alla morte di croce di Gesù. Perfino nel tradimento di Giuda, che è il primo momento della sua passione, il momento in cui inizia la sofferenza abissale, sconvolgente di Gesù Cristo, nel momento in cui è tradito da uno dei più intimi amici, lì c'è la glorificazione paradossalmente di Cristo. L'uscita di Giuda nella notte coincide con la glorificazione del Figlio dell'uomo. In una parola, il colmo dell'amore si rivela nel colmo dell'iniquità. E questo veramente è qualcosa di incredibile. Gesù Cristo ama i nemici, lo dice San Paolo, ci ha amato quando eravamo peccatori, quando eravamo traditori. Nel massimo dell'oscurità si rivela il massimo della luce di Cristo, del suo amore, della sua gloria. Gloria in ebraico significa, l'ho detto tante volte, kavod, peso, il suo peso specifico, che è il peso specifico di Dio, che è l'amore. Dio è amore, si rivela l'essenza di Dio. L'amore fino alla morte di croce, fino ad accettare di essere tradito, disonorato, schernito, consegnato dal suo amico intimo, da uno dei suoi apostoli. Vedete, il comportamento di Gesù Cristo nei confronti di Giuda si rivela come qualcosa di inaudito. Cristo lo ama anche se è diventato suo nemico. E non oppone alcuna resistenza alla sua malvagità. E alla luce di questo, le sue parole poco dopo, in Giovanni 13:34, hanno un significato tutto speciale, perché Gesù Cristo presenta il nuovo comandamento che implica un nuovo modo di amare il prossimo, che lui incarna, dice Gesù Cristo: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. In questo come c'è tutto il cristianesimo. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. E come ci ha amato Cristo? Come ci ha amato Cristo? Ci ha amato quando eravamo nemici. Non ha opposto resistenza al nostro male. E agli occhi del mondo questo modo di amare è talmente straordinario che diventa un segno dell'appartenenza a Gesù Cristo, un segno che chiama con grandissima forza alla fede. Infatti, dice Gesù Cristo, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Siamo di fronte a quello che si potrebbe definire un miracolo morale, una comunità in cui fratelli e sorelle si amano l'un l'altro, al di là delle proprie debolezze e fragilità, e si perdonano le offese. Questa capacità di amare l'altro al di là della morte è segno della natura divina, celeste, solo Dio lo può fare, e Dio ce lo dona mediante il suo Spirito. Ed è il segno della piena comunione, al punto che altri uomini, che il mondo, anche i non credenti, colpiti da questo amore e unità, possono riconoscere lo stesso Spirito di Cristo e si aprono alla fede, all'ascolto della parola. Però, come sappiamo, i discepoli non sono ancora capaci di un tale amore, non hanno ancora ricevuto lo Spirito Santo, e come dimostra di lì a poco lo stesso Pietro, che lo rinnega. Rinnega Cristo per ben 3 volte. Ecco, poco dopo, poi vado un po' avanti, nel capitolo 14, Cristo dice qualcosa di impressionante, dice: "Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me." È interessante innanzitutto quello che dice a Pietro, perché dopo questo comandamento dell'amore, Simon Pietro gli dice: "Signore, dove vai?" Gesù gli rispose: "Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi." Perché Pietro ancora non può seguire Cristo? Che cosa gli manca? Perché Pietro pensa di seguire con le sue forze Gesù Cristo. Gli manca il momento dell'oscurità, del suo rinnegamento, sperimentare che da solo, con le sue sole forze, non può seguire Cristo. Per questo Pietro dice al Maestro: "Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te." Rispose Gesù: "Darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte." Ecco, per questo Gesù Cristo gli dice: "Tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi." Questa frase anche è piena di amore. Da un lato Gesù Cristo mette nella verità Pietro: "Non pensare che tu puoi dare la tua vita per me, non darai la tua vita per me, non ce la farai." Ma questa frase nello stesso tempo è piena di amore: "Non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi." È una profezia, cioè Gesù non vede il peccatore che è Pietro, che di lì a poco lo rinnegherà, ma vede il santo che Pietro può essere, il santo che sarà poi con la forza del suo spirito e la sua grazia. Gesù Cristo non vede in noi i peccatori che siamo, certo, anche chiaramente ci illumina sui nostri peccati perché possiamo convertirci certamente, ma non vede in noi i peccatori che siamo, ma i santi che possiamo essere e che saremo per la sua grazia, e questo ci dà un'enorme speranza anche nelle nostre infedeltà, nei nostri, ahimè, tradimenti o almeno rinnegamenti. Ed è proprio in questo momento, dicevo, che Gesù Cristo dice ai discepoli: "Pensate, non sia turbato il vostro cuore." Lui è turbato, l'ho appena detto, si è turbato quando ha detto: "Uno di voi mi tradirà", ma dice ai discepoli: "Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me." Impressionante. Lui è turbato, ma dice ai suoi di non turbarsi. Perché? Perché lui prende su di sé il turbamento, l'oscurità, per renderci liberi. Ecco la Pasqua. Prende su di sé i nostri turbamenti, le nostre angosce, perché noi possiamo essere liberati da questa angustia che ci opprime. Perché certo, l'annuncio della prossima partenza del Maestro, l'annuncio del tradimento di uno dei 12 e poi dei rinnegamenti di Pietro devono aver turbato i discepoli. Ma perfino in questo turbamento Gesù vuole dargli una luce, quella del mistero pasquale, perché possano comprendere pienamente gli eventi che stanno per accadere, vedendo nella morte del Maestro, anche se nell'afflizione, però il suo passaggio, la sua Pasqua verso la casa del Padre. Così Gesù Cristo solleva lo sguardo nostro dall'angustia, dall'angoscia presente che abbiamo e ci invita a puntare verso la ragione profonda di questa Pasqua di Cristo, tornare al Padre. Gesù Cristo torna al Padre per prepararci una dimora. Lo dice: "Abbiate fede in me, non siate turbati, abbiate fede in Dio e anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi." Impressionante. In altre parole, Gesù Cristo invita i suoi a guardare le cose del cielo, la vita eterna, per comprendere o almeno per illuminare il senso di quanto accade, confortando, consolando i discepoli attraverso il fatto che Dio va a preparargli un posto, attraverso la certezza che hanno una dimora che Cristo prepara per loro. Interessante che questo versetto 14:2, Giovanni 14:2, si può tradurre in due modi. O in un modo, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto che vado a prepararvi un posto. Oppure si può anche tradurre: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no ve l'avrei detto perché vado a prepararvi un posto. E io penso che sia più probabile questa seconda interpretazione. In ogni caso, questo termine dimora in greco monè è di grandissima rilevanza perché fa parte del campo semantico, cioè dell'insieme di vocaboli di rimanere, dimorare, un verbo importantissimo nel quarto Vangelo che è il verbo meno, che vuol dire sia rimanere sia dimorare. E allude chiaramente alla tenda della dimora e quindi al tempio. E diciamo, viene usato anche dopo, quando Gesù Cristo parla del prendere dimora da parte del Padre e del Figlio in chi custodisce la parola di Cristo. E quindi è interessante perché si parla delle dimore del cielo, delle mansioni, poi sarà un tema che sarà sviluppato dalla mistica, anche da quella cristiana. Pensate, per esempio, a Santa Teresa d'Avila che parla della mansiones, delle dimore o mansioni, luoghi del cielo, per esempio nel suo magnifico libro Il Castello Interiore. Ma già se ne parla addirittura prima di Cristo, nel primo libro di Enoch, che parla delle dimore, delle mansioni, dei luoghi di riposo che Dio ha preparato ai santi e ai giusti nel cielo, quindi già prima di Cristo. E anche Filone si rivolge così all'anima, a questo cammino dalle proprie passioni a Dio, questo cammino pasquale. Dice Filone all'anima: potrai far ritorno alla casa di tuo padre, liberata da un lungo stelle vagare in terra straniera. Quindi queste dimore sono la Pasqua compiuta, la dimora celeste. Quindi vedete, il mistero pasquale è il cammino inaugurato da Cristo per giungere alla casa del Padre, come direbbe l'autore della lettera agli Ebrei, una via nuova e vivente che passa per la passione, morte e risurrezione di Cristo. E ogni credente, tutti noi che vogliamo seguire Cristo, siamo chiamati a vivere come Lui ha vissuto, seguire le sue orme, essere in Lui. A questo punto si può capire perché. Quando Tommaso domanda a Cristo: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gesù risponde: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, Cristo si rivela come la via, il cammino per conoscere e compiere la volontà di Dio, la via della verità, la via della vita. La stessa verità, la stessa vita ora si è rivelata e ha preso carne in lui, e non si può giungere alla dimora celeste per nessun'altra via. Cristo è la verità. Anzi, tutta l'opera di Cristo è, lo dice lui stesso a Pilato: per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. E Cristo è la vita, perché chi accoglie la sua parola, se noi accogliamo la sua parola, possiamo partecipare, mediante la sua vittoria sulla morte, della vita piena che scaturisce dalla comunione con il Padre e poi certo con lo Spirito Santo. I discepoli fanno fatica a comprendere questa rivelazione. Lo dimostra poco dopo la richiesta di Filippo, che dice a Gesù Cristo: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Ecco, Gesù Cristo gli risponde: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi, vedendo Gesù Cristo, noi possiamo vedere il Padre, sperimentare la sua presenza, perché in Cristo Dio si è fatto visibile, ha rivelato pienamente il suo volto glorioso, il suo amore. Chi sperimenta l'amore di Cristo, sperimenta l'amore di Dio, sperimenta di essere nel Padre e il Padre in Lui. E Gesù Cristo certamente fa riferimento alle opere che Egli ha compiuto e che mostrano, ai segni che ha compiuto e che mostrano che lui è veramente il figlio di Dio. Ecco, Vedete, si tratta di parole ricchissime e chiaramente credere in Gesù Cristo è il primo passo della vita, il secondo della vita del fedele, il secondo sono le opere che noi possiamo compiere solo grazie alla fede. E vorrei concludere con questa parola che mi ha colpito sempre moltissimo e che è di speranza per tutti voi. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. È impressionante. Chi crede in Cristo farà le sue opere e ne farà di più grandi. Quindi c'è speranza per noi, c'è speranza per tutti, c'è speranza anche per la Terra Santa. Bene. E vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria e alla prossima puntata. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.